questo bilancio dell'ASI è un bilancio che sottrae annualmente enormi risorse finanziarie all'educazione, che viene pagato con la ricerca all'interno, non nel bilancio militare, per quanto questi siano progetti duali, non lo dico io, lo dicono le forze armate, ci cioè sono progetti che possono essere utilizzati. Quando lanci un satellite, il satellite può essere utilizzato sia per rilevare cambiamenti climatici, sia per rilevare e raccogliere tutta una serie di informazioni di intelligence che possono essere utilizzati in caso di guerra. Però non vengono pagati col bilancio di difesa, vengono pagati col bilancio del BIO. Cosa c'entra Israele? All'interno di questi accordi bilaterali, un accordo chiave che è stato fatto proprio tra il MIUR, tra scusatemi, tra l'Agenzia Spaziale Italiana, dipendente dal MIUR, e l'Agenzia Spaziale Israeliana, che utilizza la base nella Guyana, su cui non è proprietà, ma che la paghiamo in affitto con un pacco di soldi, eccetera, che utilizza i vettori italiani, prodotti in Italia, di industrie italiane, pagate con i soldi nostri, perché sono i soldi della ricerca, per lanciare propri satelliti in atmosfera, satelliti che anche loro vengono presentati a scopi pacifici, eccetera, per la rilevazione climatica, ambientale, quello che volete, eccetera.
L'ultimo si è schiantato.
Fermo restando che anche il clima è una guerra, e Israele è uno dei primi paesi a livello mondiale che ha utilizzato il clima e le guerre climatiche, che ha modificato, cioè le sperimentazioni che vengono fatte per far piovere da una parte, eccetera, sono le sperimentazioni che hanno ricadute enormi dal punto di vista militare, perché modificano i rapporti anche nell'uso delle risorse con i paesi che ti stanno accanto, che tu crei degli svantaggi, delle ricadute devastanti dal punto di vista climatico, ambientale e dunque anche nella produzione agricola e via di seguito, sono delle proprie armi. Contemporaneamente, questo ha comportato anche il fatto che alcuni satelliti o alcune strutture sono state vendute direttamente all'Italia. Acquistiamo, non soltanto gli forniamo il vettore, ma acquistiamo i satelliti. Le ultime tre vicende che abbiamo documentato e che sono anche in questo senso tristissime, l'esercito ha bisogno di nuovi sistemi missilistici. Dove li compra? Israele. Tra l'altro, poi scoprendo che non è il primo acquisto di sistemi missilistici che viene fatto, l'esercito compra da 10 anni sistemi missilistici in Israele, la Marina Militare compra sistemi missilistici in Israele, ma soprattutto scopriamo che in quelle che sono ormai le altre guerre che vengono fatte dal sistema Italia, la guerra alle migrazioni, la guerra ai migranti, che viene fatta direttamente dalle forze armate, e sempre più spesso dalle forze di polizia o dalle forze paramilitari, la Guardia di Finanza, la Guardia Costiera, le capitanerie di porto, eccetera. Anche in questo caso il paese guida con cui fai la guerra ai migranti diventa Israele, che ovviamente ha un'esperienza enorme nelle guerre di proiezione, nelle guerre di controllo, nelle guerre di militarizzazione delle frontiere, per cui prima dell'emergenza migranti del 2011, la Guardia di Finanza con fondi dell'Unione Europea acquista in Israele i radar che vengono chiamati dalla stessa Guardia di Finanza radar antimigranti. Cioè, immaginate, cioè, dico, anche ora non lo usano più, sto dicendo, li hanno acquistati prima dell'emergenza, ora si guardano bene a utilizzare antimigranti, però di fatto sono stati installati nelle coste del sud Italia proprio per monitorare. La Guardia di Finanza stessa ha acquistato dei pattugliatori a un'azienda italiana, anche questa con fondi europei, anche questa per la vigilanza delle frontiere. Indirettamente l'azienda italiana che ha fornito i pattugliatori ha acquistato i sistemi ottici di telerilevamento direttamente in Israele. Queste cose si verificano costantemente e dulcis in fundo c'è un salto di qualità anche nei rapporti tra le forze armate italiane e le forze armate israeliane. Israele non è un paese NATO, però è un paese con cui la NATO ha firmato una serie di accordi e sempre più spesso, ci sono una serie di visite, di scambi di visite, di formazioni, di formazione nelle università militari italiane o nei college di guerra all'interno delle università israeliane di militari italiani. Ci sono sempre più scambi di unità navali italiane che vanno nei porti israeliani, di unità israeliane che vengono nei porti italiani. In Sardegna, Israele può utilizzare la base aerea di Decimo Magno vicino Cagliari, da cui poi fanno partire i bombardieri per fare le esercitazioni a salto di Quirra nel poligono che vi dicevo prima, ma soprattutto dal 2017 c'è un'esercitazione che si chiama Blue Flag, bandiera blu, che è un'esercitazione che si svolge nel Negev, nel deserto, a cui non è un'esercitazione tra Israele e la NATO, è un'associazione dal punto di vista giuridico multinazionale. È Israele che invita di volta in volta alcuni paesi che gli stanno più o meno simpatici, anche all'interno della NATO. All'ultima edizione del novembre del 2019, l'Italia si è presentata con una formazione di guerra veramente inimmaginabile. Sono partiti circa 2.200 militari italiani, cioè una cosa enorme, con costi enormi, eccetera. Sono partiti cacciabombardieri da ben quattro basi aeree italiane, dal Friuli alla Sicilia. Ma la cosa più grave è che per la prima volta nella storia sono stati testati con operazioni, non wargames, non simulazioni al computer, ma con lo sganciamento di bombe nel deserto, i cacciabombardieri F-35 acquistati dall'Italia. Per cui, e vi farei leggere le dichiarazioni dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, spiega perché questo investimento italiano, trasferendo questo enorme numero di uomini, di mezzi, perché questa esercitazione, proprio per le modalità con cui è stata organizzata, con cui è stata gestita, per il tipo di strutture militari che hanno operato, per il tipo dei cacciabombardieri, è stato il test più importante che poteva essere fatto per comprendere le capacità, di proiezione armata dei nuovi sistemi d'arma e soprattutto delle capacità acquisite dal punto di vista della formazione dei piloti italiani in ambienti particolari e complessi, come quello che è stato sperimentato in Israele. Per cui ci rendiamo conto come non sia interessante soltanto per le università italiane continuare a rafforzare i rapporti, con il complesso industriale, accademico e militare di Israele, ma ovviamente anche le stesse forze armate si rendono conto come esserci in Israele, esercitarsi in Israele, avere questa relazione, con questo mondo scientifico, con questo mondo accademico, con questo mondo militare, diventa anche un momento molto importante di formazione, che ovviamente non può non essere riprodotto. Veramente l'ultima cosa, lo dico perché ci tengo sempre, perché anche all'interno delle nostre aree, spesso, io me ne sono accorto, quando c'è stata questa maledetta manifestazione che si va a fare per la pace, il giorno in cui, in questo appello nazionale, sottoscritto da tutto il mondo politico, anche da compagni, cioè dall'associazionismo di sinistra, anche da chi al mondo cattolico opera seriamente in cui si distinguevano le missioni italiane in missioni buone e missioni cattive. Missione cattiva, ovviamente, l'Iraq, l'Afghanistan, eccetera. Missioni buone, quelle dove difendi i diritti umani, dove fai il peacekeeping, l'interposizione, faciliti i processi di pacificazione, vengono presi particolarmente due missioni, il Kosovo, ma soprattutto, e qui entriamo specificatamente, il Libano. Nella narrazione, anche, ripeto, di pezzi certamente che non si sono venduti al neoliberismo, i nostri militari italiani stanno in Libano perché fanno l'interposizione e impediscono a Israele di penetrare in Libano e magari ripetere i crimini commessi nel 1982 a Sabra e Shatila, eccetera. Allora, vi assicuro che questa è una costruzione, è un'altra narrazione del tutto falsa che invece riesce a legittimare un modello E qui riguarda esattamente delle forze armate italiane che stanno riproducendo il sistema delle forze armate israeliane. Ormai non ci scandalizzano assolutamente i plotoni schierati nelle piazze davanti ai centri dei migranti, pronti a intervenire in funzione di controllo di ordine pubblico. Per noi è normale che oltre alle 4, non so neanche più quante forze di polizia, di parapiloti di polizia ci abbiamo nel nostro paese, anche l'esercito, anche l'aeronautica, anche la marina possa essere utilizzata, venga già utilizzata. Presidiano le stazioni, soprattutto alcune stazioni vicine alle zone di frontiera, per fare gli arresti, dei migranti o dei cittadini con qualche orecchino in più e vestito non in modo organico, secondo quello che decide che deve essere vestito. Allora, guardate che questo modello di proiezione che è mutuato in Israele, ma che è mutuato dalle forze armate in Sud America negli anni del golpe, negli anni degli stermini, negli anni dei desaparecidos, è un modello che viene sperimentato esattamente in Kosovo e in Libano. Fate un giochetto, entrate nel sito delle forze dell'esercito italiano e vi accorgerete, c'è tutta la rassegna fotografica delle esercitazioni che vengono fatte in Libano, che vengono fatte in Kosovo. Direi che il 99% di queste esercitazioni non sono né di interposizione, non sono di controllo della frontiera perché per impedire che i cattivi israeliani entrino in Libano, ma sono esclusivamente esercitazioni dove vengono simulate repressioni di manifestazioni di massa, repressioni di folle. Cioè si simulano, si mettono esattamente i manifestanti, cioè militari che si vestono da manifestanti, li vedete esattamente, cioè vestiti esattamente come vestiamo noi ai cortei, che magari si mettono le cose di gomma quando cerchiamo di. E lì parte la carica. Non è la polizia, non è la famosa celere di Padova dei bei tempi degli anni '70. Ormai la cella è nazionale, per cui cioè, comunque non possiamo più criminalizzare i padovani. Esattamente si simulano gli attacchi quando vengono lanciate le Molotov, come si risponde al lancio delle Molotov. E questo non lo fa la polizia, non lo fanno i carabinieri già forze armate, ma polizia militare. No, lo fanno le truppe mercenarie italiane, quelle professionalizzate, i reparti d'élite che entrano in ambito NATO, che sono pronti a proiettarsi in qualsiasi scenario internazionale in meno di 24 ore, che pertanto non guardano al nemico esterno, non vanno a fare la guerra, non vanno a bombardare obiettivi civili e militari in Iraq e in Afghanistan, si stanno preoccupando a quello che è il nemico interno, che sono esattamente gli studenti, che sono esattamente i proletari, che sono esattamente chi non ne può più di un sistema neoliberista che ti impedisce assolutamente di sopravvivere, cioè proprio una lotta alla sopravvivenza. Allora, vi rendete conto come il modello militare che si sta costruendo nel nostro paese, col consenso e soprattutto spaccando anche i fronti nostri politici che ritengono che si possa fare un distinguo, sta riproducendo pari pari nel nostro paese esattamente quello che è il modello del nemico, del controllo delle forze armate israeliane, delle repressioni, dei crimini che vengono commessi quotidianamente in West Bank a Gaza o negli scenari in cui Israele interviene, penso la Siria, tranquillamente fuori da qualsiasi denuncia da parte di chiunque.
Solo il coronavirus,
no, infatti ci sono virus più pesanti, tipo
comunque i palestinesi esistono.
Se ci sono domande,
che ne sappia l'università di Padova,
vedi come la virus. I primi effetti.
L'università di Padova in che termini?
Allora, io ho preparato una scheda, poi ci lavoriamo un po' più calda con BDS e facciamo una cosa più organica. Allora, in questo momento l'Università di Padova ha, se ricordo bene, esattamente due accordi che sono, in, tra l'altro, un accordo scade nel maggio 2021, un accordo sempre di 60 mesi che scade nel marzo del 2022. Un accordo è con un college di ingegneria, che è una società, cioè che una, formalmente è un college che ancora in questo momento io non ho trovato interventi diretti rispetto alla questione militare. Però è un college che è nato su impulso e che viene di fatto monitorato, rafforzato, eccetera, da Ben Gurion University del Negev, quella che dicevo io, che sta esattamente, che è la università che sta promuovendo, sta cooperando in questo grande progetto militare che è la trasformazione del Negev. Per cui non c'è, almeno sino a questo momento, personalmente non ho trovato una responsabilità diretta nei processi di guerra, ma c'è questa responsabilità indiretta, perché di fatto è un istituto che dipende nella sua formazione, nei finanziamenti, eccetera, dalla Ben Gurion. L'altra università invece, sull'altro accordo che l'Università di Padova ha fatto, e con quello che scade fra due anni, nel 22, è l'Università di Haifa. L'Università di Haifa è un'università intanto che, come dicevo prima, la sua realizzazione urbanistica ha già comportato una serie di problematiche. Pensate, in tempi non sospetti, già nella seconda metà degli anni 60, nel Parlamento israeliano c'erano state delle mozioni che chiedevano di non realizzare il campus, perché è stato realizzato proprio sul Monte Carmelo, che è, questo, che è molto importante per la Chiesa cristiana, anzi la Chiesa cattolica, mi sembra, non
Carmelita.
Per i carmelitani, ma perché e per il devastante impatto ambientale e paesaggistico della realizzazione del campus. Oggettivamente era un luogo che ha un suo valore religioso, che andava, credo, indipendentemente dalla città, comunque rispettato, soprattutto in un paese dove le problematiche religiose, il pluralismo religioso, necessitava un rispetto reciproco in quelli che vengono considerati luoghi sacri. Ma non è questo il problema, perché stiamo parlando di cosa è avvenuto negli anni 60. Invece è un'università estremamente importante, perché è una delle università che ha elaborato dei programmi di formazione avanzata nel settore intelligence, di cui i destinatari sono proprio le forze armate, sono esattamente i reparti di eccellenza dell'intelligence, quei reparti che dicevo io che fanno spionaggio, eccetera. Ci sono una serie di programmi che sono specifici, che sono stati costruiti nelle università, che sono questi programmi di formazione. Uno è il Talbot, che è, come potrei dire, è un programma di eccellenza. Solo pochi militari, solo pochi cadetti possono accedere a questi programmi. Dopo che hai fatto, che ti sei laureato col Talbot, seguendo questo programma, accedi nei reparti più specializzati dell'intelligence israeliana. L'università di Haifa è una delle due università israeliane che ha prodotto questi sistemi di formazione sull'intelligence. Ed è, tra l'altro, un'università che, consorziandosi con altre università, ha realizzato un grosso centro di ricerche sulle aree marine e sulle aree sottomarine, di cui ovviamente il principale partner è la Marina Militare Israeliana, perché ovviamente anche in questo caso i sistemi sono duali. Tra l'altro, scusate, sul sistema duale, la parola duale è una parola che ormai è diventata patrimonio delle forze armate italiane, del MIUR e del governo, su cui si giustifica, anzi, che il modello su cui costruisci il sistema italiano è un sistema in cui non puoi più distinguere una cosa. Ce lo spiegano tranquillamente, beh, i cellulari, certi, li abbiamo pensati, i computer li abbiamo pensati per fare le guerre, poi diventano, c'hanno il MUOS, è un sistema di telecomunicazione di guerra, ma quando, fra qualche anno, affitteremo i canali anche alle compagnie telefoniche. Per cui poi, è con questa scusa riesci, siccome duale, non che ti preoccupi che è il civile che va a sostenere il militare, anzi al contrario, è il militare che dà una mano allo sviluppo del civile, per cui diventa molto più digeribile e soprattutto diventa anche più digeribile il fatto che sempre più risorse finanziarie le spendi per la ricerca militare, perché tanto poi le ricadute sono positive per il civile, per cui alla fine facciamo un investimento e miglioriamo anche le nostre condizioni di vita. E l'Università di Haifa ha questo particolare... Ah, e poi no, uno, un altro, c'è anche il, l'Università di Padova, c'è anche, e questa scade il dicembre 2023, ce l'ha con un college di giurisprudenza ed economia, che è stato fondato anche questo dalla Hebrew University di Gerusalemme, che è una delle università più compromesse dal punto di vista militare. E tra l'altro, qui potrei dire, qui c'è una linea di demarcazione tra quello che può essere positivo e negativo. Se è vero che è un'università che nasce da un'università compromesse, però questa è una dei centri di eccellenza da parte di vista del diritto israeliano, per cui in alcune vicende ha avuto un ruolo anche di promozione, per esempio rispetto a alcune battaglie ambientali, rispetto a alcune ha impedito per esempio la privatizzazione delle carceri in Israele, facendo una battaglia spiegando dal punto di vista giuridico. Però questo, come posso dire, fa parte delle contraddizioni di un sistema che certamente ha un fondamento nel pluralismo, nella sua storia, però ovviamente gli spazi di agibilità per interventi in questo senso democratici si riducono ovviamente sempre minimi, per cui non può essere il fiore all'occhiello quello per poter giustificare una partnership con l'Università di Padova.
No, fu una domanda. Allora, hai fatto riferimento più... hai fatto riferimento più volte a... a questa linea temporale che va da 25 a 30 anni, no? E coincide più o meno un disfacimento di un mondo che lo possiamo definire a due poli, se vogliamo. Se avessimo voluto legittimare la NATO, no? In un'altra epoca, al limite, parlo per assurdo, no? Oggi, visto che non c'è questo mondo bipolare, e la NATO sta dimostrando ancora una volta di essere, cioè, tutta la sua faccia cattiva, con un'espansione verso est, eccetera, e quindi può migliorare i progetti di espansione anche dello Stato israeliano, visto che sta siglando sempre più accordi. Che funzione e che ruolo possono rivestire altri paesi, ad esempio, che non fanno, che fanno parte del blocco NATO, ma che nei fatti non hanno un accordo con Israele? Cioè, se assumono... politiche...
ancora paesi che non abbiano accordi con Israele, sinceramente, perché poi alla
dal
fine
punto di vista militare...
anche dal punto di vista, beh, intanto la linea di demarcazione ormai purtroppo tra il civile e il militare, ma del resto non deve stupire, cioè i militari lavorano da anni per produrre la concezione del CIMIC. CIMIC sta per civile e militare, cioè esattamente è una componente culturale, organizzativa, eccetera, in cui non c'è più la distinzione, non c'è più la differenza, che può sembrare un fatto positivo. I militari non sono più un corpo separato dallo Stato, cioè, no, è al contrario, perché ovviamente anche nei rapporti di forza tra civile e militare avrai sempre il CIMIC, avrai sempre più, sempre meno civile e sempre più militare, per cui tra l'altro molta diversa, cioè l'unica struttura della NATO che fa proprio formazione sul CIMIC, cioè proprio sulla concezione, ed è tra l'altro una struttura che ha accordi con le università, dove ci sono anche le scuole secondarie che vanno a fare formazione all'interno di molta diversa. Io guardando, ti dico, sono rimasto sconvolto, lo dico con tutta sincerità, alcuni dei fondi di finanziamento sull'intelligenza artificiale in Israele non provengono dagli Stati Uniti d'America, ma provengono dalla Cina attraverso accordi bilaterali direttamente col governo cinese o direttamente con università cinesi. Non stupisce, perché stiamo parlando della potenza mondiale, tra l'altro la Cina non è un paese che si pone problemi ideologici. Questo vale, vale anche con la Russia, cioè, per cui gli interscambi. Israele è un paese che nell'ipocrisia, ma vale anche con la Turchia, su cui sappiamo è in atto un conflitto dichiarato. C'è il problema in questo momento di chi dovrà controllare l'oleodotto che dal Medio Oriente raggiungerà l'Europa. E sapete, sapete benissimo che il braccio di ferro è tra Israele e Turchia. Ma ciò nonostante, gli accordi economici, gli accordi militari, eccetera, che ci sono stati tra Israele e la Turchia, la Grecia di Tsipras, cioè, qui oggi tutti a dire, avete visto, non c'è Tsipras, guardate cosa sta facendo la Grecia in Lesbo. Io lo dico, cioè, sono pure candidato alle europee con Tsipras, per cui cioè, non sto qui a sparare a zero. La Grecia di Tsipras ha firmato accordi militari spaventosi con Israele, con la giustificazione che siccome è in aperto, si è riaperto il conflitto con la Turchia, tra la Grecia e la Turchia, quale miglior partner in questo momento c'è per ridurre il potere militare di Erdogan con Israele? Questa fa parte delle contraddizioni di un sistema, ma anche la NATO non la possiamo interpretare come l'ha interpretata la mia generazione. Cioè, io ancora continuo ai cortei a dire fuori l'Italia dalla NATO, fuori la NATO dall'Italia. Ma se poi ci sediamo a ragionare, anche se uscissimo fuori dalla NATO, in una NATO che è articolata attraverso una serie di accordi con paesi in cui non esistono più i paesi non belligeranti, non esiste più la terza via che c'era ai tempi tra lo scontro tra est e ovest, in cui c'erano i non allineati che potevano essere un elemento che poteva mettere in discussione l'ordine internazionale. Ma soprattutto la NATO, paradossalmente, per quanto si rafforzi militarmente, dal punto di vista politico, dal punto di vista della propria tenuta, è ormai cioè, un soggetto, più si allarga, più diventa veramente un soggetto che dal punto di vista non militare, ma dal punto di vista politico, ha una fragilità. Voi sapete che in questo momento gli scontri all'interno della NATO, tra i paesi, ma anche tra paesi europei, non c'è bisogno del problema della Turchia, per quello c'è il braccio di ferro, il problema tra quelle che sono anche le linee guida tra l'Europa e l'asse franco-tedesco che dovrà gestire e gli altri paesi, la Gran Bretagna che spinge da un'altra parte. Cioè, dico, la situazione anche della NATO è molto più complessa. Quello che mi preoccupa è che l'Unione Europea si è natizzata. Cioè, il paradosso è che ogni anno che passa, Bruxelles cioè, sta diventando il laboratorio in cui l'Unione Europea perde sempre più spazi di autonomia politica, e nonostante ci sia ancora una differenza formale tra l'Unione Europea e la NATO, non soltanto dal punto di vista organizzativo, ma anche perché alcuni paesi dell'Unione Europea non sono membri della NATO, la Svezia particolarmente, che vanta una sua storia di autonomia anche importante, anche nel rapporto con la Palestina, che ha avuto un ruolo determinante di sostegno. Attraverso l'Unione Europea la Svezia sta diventando sempre più un elemento chiave. La grande esercitazione che si prepara, questa grande esercitazione aereo, terrestre, navale che sarà sviluppata in primavera dalla Germania a tutto l'est Europa, vedrà tutta una serie di paesi, la Finlandia, paesi storicamente non allineati, la Finlandia e la Svezia, che avranno un ruolo determinante, cioè di collaborazione e di operazione aperta rispetto alla NATO. Per cui anche questo è un paradosso, una contraddizione, che un tempo sembrava che le contraddizioni potessero anche farci contenti, perché si diceva entriamo nelle contraddizioni. A me preoccupa, perché è una situazione di caos generale, e lo abbiamo visto il 3 gennaio di quest'anno, la spinta verso la guerra globale, verso la guerra nucleare, verso la guerra, la terza guerra mondiale, in questa situazione di caos, secondo me è ancora molto più facile, perché anche nonostante la NATO, che dici mia, guarda, però c'è il controllo, quello che è accaduto il 3 è la dimostrazione che tu non hai il controllo assolutamente su una, e che pertanto anche dall'interno della NATO, anche fuori dal controllo stesso, anche in contraddizione con le scelte politiche della NATO, si possono sviluppare conflitti. E Israele è un soggetto che su questo ci mangia, perché è un soggetto che ha la sua capacità di cooperare con tutti e di entrare nelle contraddizioni e di poter... La questione, l'ho dotto, secondo me, è una questione che dovrebbe allarmare tutti, non soltanto dal punto di vista energetico, ambientale, devastante, perché riproduce un modello in cui invece di pensare all'energia dolce, di pensare al surriscaldamento del pianeta, continuiamo a pensare che sono gli oleodotti il modello, creando dipendenza, ma proprio perché secondo me Israele su questo si gioca, e molte anche dei progetti militari di cui dicevo nascono su questa proiezione del controllo. Immaginatevi già in uno scontro in cui c'è la Turchia, ed Erdogan non è passato, cioè stiamo parlando di un paese di 120 milioni con un complesso militare industriale avanzato, in cui anche le università sono diventate un supporto ideologico e di ricerca rispetto ai crimini di Erdogan. Io credo che questo acceleri una situazione di scontro generalizzato che dal Medio Oriente si può estendere. Poi dico, questa è la mia impressione, non è una... Però ogni giorno che passa mi preoccupo sempre più, sempre meno del coronavirus e sempre più di situazioni che oggettivamente possono portare veramente... Io credo che quello che abbiamo... la paura che io ho avuto il 3 gennaio, perché è veramente una situazione inimmaginabile, perché tutti, la mia generazione è cresciuta con la convinzione che certe cose non si possono fare. Cioè di andare a bombardare una potenza militare, con un'ideologia militare, eccetera, così tranquillamente, impunemente, tra l'altro con un'operazione militare che ha coinvolto tutta una serie di paesi che non erano assolutamente interessati e che sono, dal punto di vista anche politico, contrari a quel tipo di operazione. L'Italia è stata coinvolta direttamente in questa operazione. L'Italia era un paese che non aveva nessun interesse di alzare il livello di scontro con l'Iran, per motivi veramente economici, non certo per motivi pacifisti o ideali. Anche lo stesso Qatar, da cui sono partiti, da cui è partito il drone, aveva alcun interesse ad accelerare lo scontro con l'Iran. Questa situazione è la dimostrazione che ormai, di fronte a un complesso militare industriale che regola, un modello neoliberista che regola, pensa di regolare il mercato, al contrario sta regolando il caos.
Non hai detto niente sui droni di Frontex?
Ho detto quanto Israele è un elemento guida rispetto alla guerra ai migranti e alle migrazioni, attraverso i sistemi d'arma che dicevo, ma non è soltanto il sistema d'arma, pensiamo ai muri, come sono interpretati i muri nell'est Europa, come il muro che è stato realizzato al confine col Messico, in cui esattamente i sistemi di vigilanza, i sistemi di controllo, i sistemi di interpretazione del controllo riproducono esattamente i muri e i sistemi di controllo rispetto a Gaza, rispetto alla West Bank, rispetto alle protezioni dei settlement in territorio, per cui c'è il ruolo determinante. Oggi la guerra con i migranti e le migrazioni, il problema dei droni è che nella guerra spietata ai migranti, nonostante le narrazioni false che si facciano, nonostante si inventino di volta in volta operazioni aeronavali che devono salvare vite umane, ma che invece servono soltanto a respingere e rendere sempre meno visibili i crimini e gli annegamenti forzati che vengono fatti nel Mediterraneo, l'elemento chiave, come le guerre automatizzate, è quello di delegare ai droni monitoraggio, raccolta di intelligence, della vigilanza, di quello che succede negli annegamenti. Frontex sta spendendo miliardi di euro con operazioni in tutto, che vanno ormai dal Marocco sino ai Balcani, affidando, subaffidando pezzi. Il controllo in questo momento dell'Egeo che sappiamo quanto stia diventando ormai strategico nella guerra dell'Occidente rispetto alle migrazioni, e di cui prepariamoci veramente qui a immaginare migliaia di morti se la situazione non soltanto viene, ma veramente già si spara, c'è la caccia al migrante in Grecia, immaginate cosa succederà quando si sfonderà anche il confine greco e questo si sposterà alla civile Ungheria, alla civile Croazia, alla democratica, immaginate cosa, che cosa possiamo immaginare cosa succederà. Ebbene, uno dei droni che viene utilizzato è un drone che viene affittato, è un drone Aeron, che è un drone che è stato utilizzato nei bombardamenti a Gaza, colpendo famiglie, uccidendo vite di bambini. Viene pagato dall'Unione Europea, viene pagato dall'agenzia Frontex, e quello che è ancora più grave non è tanto questo, ma perché nel contratto, ma del resto è così perché l'aereo non è stato acquistato, l'aereo è preso in affitto. Cosa significa questo? Significa che tutti i dati di intelligence che vengono raccolti durante le operazioni di monitoraggio di questi droni, e sono droni che possono volare in uno scenario geografico che riguarda tutto il Mediterraneo, mezzo continente africano, sono dati di cui entra in possesso la Rafael israeliana, principale produttore di droni. Vi rendete conto che il regalo che stiamo facendo a Israele? Cioè, stiamo consentendo di accumulare una serie di informazioni di cui noi, che le paghiamo, siamo completamente tenuti fuori, non immaginiamo neanche che dati fisici probabilmente sono le identificazioni delle migliaia di migranti che tentano di attraversare l'Egeo, probabilmente sono dati di informazione sui flussi migratori, probabilmente su chi governa il mercato, che vengono di fatto regalati a un'impresa del complesso militare industriale israeliano. Credo che questa è la cosa più infame che...
Approfittatene perché lui è il più grande esperto che abbiamo.
Dito a Israele. Dito a Israele. Hanno inventato un drone palmare che può trasportare anche carichi militari, cioè, attraverso accordi con i laboratori universitari, modifica anche, perché quando pensiamo ai droni pensiamo soltanto ai droni di intelligence, di spionaggio, che già comunque significa che entrano in nostre vite, però immaginate un drone sperimentato sulle folle, sia a Gerusalemme, nei venerdì, gli attacchi che vengono fatti sistematicamente al Duomo della Roccia.
Tra l'altro, nella documentazione che hanno prodotto per vincere l'appalto, c'è scritto che i droni in questione sono stati testati sul campo, cioè, quindi è quasi un valore aggiunto avere un bersaglio vivente umano. Così comodo come Gaza.
Gaza è il più grande laboratorio per i test militari.
Anche alla fiera di Parigi delle armi, alcune degli ultimi mitragliette che sono state modificate, sono già scritto, anche quelle sono certificate come testate sul campo. Che è come dire vendere ghigliottina sapendo che è stata usata.
Quindi la garanzia
funziona.
Ma insomma, io mi ricollego un po' a quello che insomma, aveva anche detto il compagno all'inizio, citando il processo che ci sarà a Milano, perché se questo, insomma, la descrizione dei rapporti, no, a doppio filo, che sul piano militare, sul piano insomma, della ricerca, Antonio ci ha ben delineato, e non sono neanche ovviamente tutti, perché se no staremmo qua, però sono una parte, perché poi ci sono tutti i legami economici su moltissimi settori. Questo è il quadro in cui riusciamo a comprendere perché poi chi si mobilita in solidarietà con la Palestina debba essere, no, eliminato, e non possa avere terreno qua in Italia, no? Per cui appunto il processo che ci sarà a Milano è un, insomma, per chi magari non sa benissimo di cosa sto parlando, è un processo che inizierà il 22 aprile, grazie al coronavirus, perché sennò sarebbe dovuto iniziare la settimana prossima, ed è un processo, ringraziamo il coronavirus, no, è un processo molto grave, va tutte a parte, perché colpisce 5 attivisti e compagni solidali con la Palestina per essere stati alla contestazione della Brigata Ebraica al 25 aprile, al corteo del 25 aprile del 2017 a Milano. Un corteo, no, che per chi insomma un po' conosce le dinamiche di movimento è simbolo della, no, della mobilitazione antifascista, antirazzista e insomma tutto quello che ci rappresenta anche a noi che siamo qua oggi. E quindi in primis anche rispetto alla solidarietà con i popoli che resistono alla guerra e alle aggressioni colonialiste come quella appunto, come sicuramente il popolo palestinese rappresenta, no? E quindi la presenza di questa, della Brigata Ebraica all'interno delle file di questo corteo, che è un corteo nostro, nonostante insomma cercano sempre di più di insomma infiltrarsi figuri come il PD, che poi a Milano è particolarmente sionista, cosa che insomma è stata respinta dai compagni del movimento, insomma, appunto organizzando da svariati anni questa contestazione alla presenza della Brigata Ebraica, che non è altro che una trovata dell'associazione Amici di Israele, che attraverso questa, che in realtà è una mistificazione storica, tra l'altro, beh, non sto qua magari a entrare nei particolari, però insomma c'è chi l'ha fatto, lo studio di Gianangeli per esempio è molto specifico sul fatto che per esempio non era semplicemente un reparto delle truppe britanniche, e che poi tra l'altro è stato poi da lì, dalla Brigata Ebraica, poi sono formati i gruppi terroristici che hanno occupato anche la Palestina, no? E questo, diciamo, cavallo di Troia viene utilizzato ancora oggi dal movimento appunto sionista per cercare di legittimare il sionismo ad aver voce in capitolo nella nostra storia, nel nostro presente, nel nostro futuro, no? Quindi questo tentativo che viene fatto attraverso, come si diceva prima, no? Le varie washing, no? Quindi dall'utilizzo dello sport all'utilizzo del balletto all'utilizzo dell'arte o all'utilizzo della scienza dei diritti civili, tipo appunto, esatto, pink washing, cioè, ne abbiamo di washing, ne abbiamo di ogni sorta purtroppo. E in realtà appunto hanno tutti l'obiettivo di che cosa? Di legittimare le relazioni che Israele ha con il nostro governo, con le varie insomma elementi, cioè con la borghesia italiana, in tutti i piani che in cui poi si può sviluppare. E quindi ecco perché era importantissimo, no, per tanti compagni attaccare questo tentativo di utilizzare la nostra storia, la storia della resistenza, la storia dell'antifascismo, dell'antirazzismo, dell'antisessismo, per difendere questo di fronte a questo ennesimo attacco, tentativo di portarci via la nostra storia per sacrificarla sul piano del profitto e della, in questo caso della guerra, cioè dell'occupazione. E ecco perché insomma da vari anni insomma viene organizzato questa contestazione e facciamo presente che a difendere la Brigata Ebraica, oltre proprio insomma le bandiere, essere insomma, presenti le bandiere israeliane, quindi di Brigata Ebraica tra l'altro poi proprio c'è poco, anche per loro voglio dire, ma ovviamente ci abbiamo i doppi, oltre che insomma la scorta della polizia di Igos e quant'altro, anche ovviamente le pettorine gialle del PD che ricordiamo insomma essere i nostri affamatori continuamente, quindi ecco a dimostrazione insomma di quali sono le relazioni, no? E nonostante questo insomma i compagni sempre si sono sempre mossi per portare invece la voce dei popoli che resistono e che sono veramente l'incarnazione dell'antifascismo e della resistenza partigiana e quindi anche delle bandiere palestinesi. L'anno scorso, nel 2018, la procura menebina ha deciso bene di invece denunciarli per istigazione all'odio razziale, che penso che per noi compagni sia una veramente, cioè una cosa assurda e allucinante, no? Pensare di essere accusati di questo. Va bene resistenza pubblico ufficiale, va bene quello che volete, no? Ma questo veramente no, è uno smacco, no? E questo però, al di là insomma, del fatto che ci può far dire, no, pensare a che cosa sono arrivati, in realtà ci deve far riflettere, far capire quanto è importante difendere questi compagni che sono sotto attacco, perché è un attacco per tutti noi solidali con la Palestina, ma anche per tutti noi antifascisti, antirazzisti, antisessisti e compagni. Cioè il fatto che il passo in più che vogliono fare appunto nelle aule di tribunale è quello di scegliere anche un luogo ufficiale dove legittimare il discorso di antisemitismo uguale antisionismo, no? E questo per appunto all'interno del contesto di cui appunto si parlava prima. Nella termine appunto da un lato di difendere e di legittimare tutte le relazioni, i rapporti che su vari livelli il governo italiano, i padroni italiani hanno con l'entità sionista e non solo nei termini economici ma anche nei termini dei piani di guerra, perché ricordiamo che comunque l'esercito italiano sui fronti di guerra è schierato insieme a Israele e cioè, quindi nel senso il carro NATO è quello, no? Di cui si parlava appunto, e dall'altro appunto è quello di schiacciare qualsiasi tipo di solidarietà internazionalista, che è l'aspetto che principalmente non è, deve essere eliminato anche proprio per il clima di guerra che si sta alimentando sempre di più, quindi chiaramente c'è la desolidarizzazione nei confronti dei popoli come quello palestinese, ma come tanti altri purtroppo oggi nel mirino degli imperialisti, cioè deve essere sviluppata la desolidarizzazione, quindi devono essere criminalizzati chi porta avanti discorsi di solidarietà e di mobilitazione in questo senso. Qui, nello specifico, tra l'altro, attraverso una confusione, addirittura veramente un'assonanza di termini, no? Quello sionismo, antisemitismo, antisionismo, cioè quindi proprio una roba veramente che sembra addirittura banale, si mettono insieme due concetti che non c'entrano assolutamente niente, perché se i semiti sono semplicemente una definizione di un ceppo linguistico, di cui tra l'altro fa parte anche l'arabo, per cui cioè, come faccio io a sostenere la Palestina ed essere antisemita, cioè contro me stesso, no? Dall'altra parte invece che cos'è il sionismo? Cioè è un movimento politico nato in un preciso periodo, nell'Ottocento, e che diventa poi la base ideologica formativa dello Stato sionista e quindi dell'occupazione della Palestina, e che tuttora non è che altro che cioè, la base ideologica della colonizzazione di Israele. Per cui essere anti-sionista significa essere appunto contro la volontà, l'ideologia colonizzatrice dello Stato di Israele, e quindi non c'entra proprio niente con il discorso razziale, assolutamente. Tanto più che moltissimi, per esempio anche ebrei, non si riconoscono certo nel sionismo e si sono anche mobilitati in questo senso. Quindi questo è un aspetto importantissimo che insomma ci deve far capire come la solidarietà internazionalista comunque a questi fa paura. E fa paura molto in questo momento in cui i progetti di guerra viaggiano. anche ultimamente, questa settimana, è successo a un compagno sardo che è stato chiamato perché il governo di Kiev, ricordiamo governo golpista, ha nel senso, iniziato un processo nei suoi confronti perché lui è stato all'interno della carovana antifascista che è andata in Donbass a sostenere appunto la mobilitazione delle repubbliche popolari contro la giunta golpista, il governo golpista di Kiev, che insomma sappiamo bene essere figlio di Maidan e dei nazisti che stanno formando gli stessi nazisti che poi insomma vanno in Grecia, ci troviamo anche per le strade qua comunque, senza poi andare a vedere molto lontano insomma. Quindi ecco perché invece questi compagni hanno bisogno di tutto il nostro sostegno, perché è un attacco repressivo che riguarda tutti noi e riguarda la nostra capacità di reagire e mobilitarci di fronte alla guerra, ma una guerra che è nel senso anche nostra, no? Quindi ogni passo, granello di sabbia che riusciamo a mettere nei rapporti tra i nostri padroni e i loro omologhi nei vari stati imperialisti, è un granello che ci aiuta nella nostra lotta anche qua poi nel territorio. Quindi ecco, invito tutti a seguire il processo contro i compagni di Milano, che inizierà il 22 aprile, è stato indetto un presidio davanti al tribunale, per cui insomma la loro spinta è quella di ovviamente utilizzare il processo non per essere processati, ma per processare il sionismo, cioè anzi per avere lo spazio, magari anche mediatico, che ogni tanto insomma in queste cose qua poi insomma ci sta, per poter invece mettere in luce quali sono i crimini che il sionismo perpetra tutti i giorni contro il popolo palestinese e non solo, perché poi insomma gli aerei che volano in Siria o che volano altrove insomma li scarsamente noi vogliamo sapere, ma ci sono.
Io vorrei aggiungere un paio di cose all'intervento della compagna che secondo me sono molto importanti, nel senso che è fondamentale quello che è appena stato detto, nel senso che è fondamentale questo processo e quello che sta per avvenire, perché ovviamente creerà un precedente che però in realtà purtroppo esiste già, nel senso che il tentativo di mettere fuori legge in particolare il movimento BDS, perché è il movimento più grosso a livello insomma internazionale di solidarietà con la Palestina, ma ovviamente poi a cascata, come si diceva prima, tutti solidari con la Palestina, è un tentativo appunto di metterlo fuori legge molto ampio, molto più grosso e che va avanti da molto tempo. Allo stato attuale solamente in Francia ci sono state delle condanne effettive a degli attivisti dell'IDS proprio per la loro mobilitazione in solidarietà al popolo palestinese, ed è il primo. Bisognerebbe fare in modo che l'Italia non sia il secondo in cui effettivamente questa cosa viene messa fuori legge. Dico solo in Francia perché in realtà ci sono state negli ultimi anni moltissime risoluzioni, mozioni dei parlamenti, che poi sono più o meno leggi, dipende da alcune parti sì, in altre no, che però comunque fanno questo discorso qua, quindi che stanno equiparando l'antisionismo all'antisemitismo. Ovviamente in Israele c'è stata una legge insomma un po' di anni fa, il boycott bill, per cui non si poteva ovviamente avere rapporti con realtà che praticavano il boicottaggio, addirittura ovviamente Israele poteva chiedere il risarcimento a qualunque azienda, stato nel mondo che portasse avanti il discorso di boicottaggio, che ovviamente poi si è sviluppato pochi anni fa nell'impedire a chiunque possa essere in qualche modo un attivista legato, un solidale, un chiunque abbia fatto qualcosa per la Palestina ad entrare in Israele, e di conseguenza purtroppo molto spesso in Palestina, perché sappiamo che gli ingressi sono quelli. A parte Israele, appunto, la Francia ha dato delle condanne molto pesanti a degli attivisti e comunque ha portato avanti insomma delle risoluzioni di questo tipo, ma il grosso di tutto questo sta avvenendo in realtà nel 2019 e all'inizio del 2020, quindi con la Germania che fa questa comparazione, sorvoliamo su tutto il discorso tale per cui come discutevamo anche prima, in Germania hanno questo senso di colpa nei confronti dell'Olocausto, per cui anche tutti gli antifascisti e tutti i gruppi di sinistra sono pro Israele. Ma è così, addirittura a gennaio di quest'anno l'Austria ha chiesto una risoluzione in Parlamento ed è stata votata per equiparare l'antisionismo all'antisemitismo e di conseguenza rendere comunque in qualche modo illegale tutto il movimento BDS. Negli Stati Uniti, vabbè, lì dipende dai vari stati, ma ci sono un'infinità di leggi, e anche la Gran Bretagna, che già aveva fatto una legge nel 2016 in cui impediva agli enti locali di avere contatti con chiunque avesse a che fare con i boicottaggi, ma in cui Johnson ovviamente a dicembre 2019 si è subito lanciato nel rafforziamo questa legge, assolutamente i nostri rapporti con il sionismo devono essere, con i sionisti devono essere molto forti. Quindi in realtà questo processo, quello che sta avvenendo, e questo discorso di questa equiparazione veramente strumentale, a dire poco, di antisionismo e antisemitismo, è in realtà un lavoro che si sta portando avanti da moltissimo tempo. Come accennava il compagno anche all'inizio, insomma, di questa serata, anche in Italia c'è stata una proposta di legge, il famoso DDL 2043, che è del 2015, che è fermo lì, ma io mi aspetto, visto quello che ho detto fino adesso, cioè il fatto che stanno veramente venendo fuori risoluzione del Parlamento di moltissimi paesi, che a breve venga ritirata fuori. E quel disegno di legge è una cosa a dir poco inquietante e illeggibile, cioè stiamo parlando del 2015, è un disegno di legge che parla di Stato ebraico. Nel 2015 Israele non era uno Stato ebraico, lo è diventato un anno e mezzo fa, 18, se non sbaglio, meno. Quindi anche se, insomma, della serie loro parlano di Stato ebraico, tu lo leggi e dici ma com'è possibile, non è uno Stato ebraico, tra l'altro è l'unica democrazia del Medio Oriente, per cui insomma. E invece era chiaro che quella era la linea, infatti così, cioè allo stato attuale è uno stato ebraico, uno stato nazione degli ebrei per gli ebrei, è stato dichiarato ed è così. Ma è un disegno di legge che è veramente allucinante, perché fa gli esempi ed equipara il movimento BDS, quindi tutto ciò che è la solidarietà al popolo palestinese, con quello che era questo negozio non si vende agli ebrei, quindi proprio della serie portare solidarietà al popolo palestinese è la stessa cosa che dire che in questo negozio, in questo bar, in questo posto gli ebrei non ci possono entrare, comunque la stessa identità proprio. Quindi è veramente un disegno di legge che io sinceramente invito tutti a leggere, perché lo si trova in internet, perché è molto divertente, in realtà è molto agghiacciante, però ha veramente dei passaggi che sono pazzeschi, che è rimasto lì, perché è lì, è un disegno di legge, è una proposta che è lì, ma che sinceramente io non mi stupirei se domani venisse ritirata fuori, appunto alla luce delle accuse che sono state fatte a questi compagni. Ovviamente tutto il discorso è legato alle leggi contro il razzismo, come notiamo in Italia funziona tutto molto bene, le leggi contro il razzismo, infatti tutti i razzisti che vengono in giro hanno una squintalata di denunce, condanne e tutto quello che è. Ovviamente nel caso in cui passi questo discorso di criminalizzazione della solidarietà al popolo palestinese, state tranquilli che se abbiamo la tua borsa non potrà andare in giro, sappilo, nel senso che purtroppo sì, l'idea è quella proprio di arrivare esattamente a ciò che succede in Palestina, dove bambini di 8 anni vengono arrestati perché sventolano la bandiera della Palestina. Quindi nel senso il concetto è quello. E ci tengo a dire tutto questo perché ci tenevo a rafforzare il fatto che il processo di questi compagni è veramente un processo importante per tutti quanti. Se venissero condannati, al di là del problema per questi 5 compagni, se venissero condannati si creerebbe un precedente che è veramente, veramente pesante, perché, come appunto si diceva, vuol dire criminalizzare quella che è la solidarietà internazionalista, che è la base veramente per tutti noi, per tutti i compagni, per poter portare avanti e supportare tutte le lotte che stanno avvenendo nel mondo. Quindi insomma va tenuto molto sott'occhio, è fondamentale supportare questa cosa e soprattutto controllare come tutte queste leggi, e soprattutto appunto in Italia, anche alla luce di tutto quello che Antonio ci ha detto stasera, voglio dire, i legami sono chiari, sono fondamentali, e Israele investe moltissimo nei rapporti con gli altri stati, ma investe moltissimo anche in propaganda, come si diceva, degli washing vari, e di conseguenza investe moltissimo nel tentativo appunto di far sì che in tutto il mondo sia criminalizzata la solidarietà al popolo palestinese. Quindi è veramente, credo che sia un processo, e tutto ciò che sta avvenendo adesso è veramente una cosa fondamentale per tutti quanti.
Beh, se non ci sono altre domande o altri interventi, io andrei a chiudere, ovviamente ringraziando tanto Antonio per il suo contributo, tutte le compagne e i compagni che sono intervenuti e tutti voi, insomma, che siete qui nonostante il clima appunto delirante che stiamo vivendo, quindi insomma grazie per aver contribuito a valorizzare questa iniziativa. Concludo con un'indicazione pratica rispetto a quello che si stava dicendo, cioè il fatto che da qui per il 22 aprile, appunto, per andare al processo a Milano, faremo delle macchinate, quindi insomma chi vuole aggregarsi è ben accetto, insomma, o ci mettiamo d'accordo qua il venerdì o altrimenti telefonateci ed ecco, insomma, ci sarà quindi questa punta per il 22 aprile.
Guarda che ha sul 22 aprile.